Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, parliamo della strage di Natale, dobbiamo andare in Africa e in Nigeria. La notte appunto del 25 in Nigeria è stata insanguinata da diversi attentati contro chiese cristiane nel nord-est del paese, decine e decine i morti. Ancora una volta è arrivata la rivendicazione della setta Boko Haram, che in lingua Hausa significa l'educazione occidentale è un peccato, e l'obiettivo è quello di creare uno Stato islamico in tutta la Nigeria. Tuttavia, anche la comunità islamica ha fermamente condannato gli attentati di Natale contro la comunità cristiana. Gli attacchi contro tre chiese cristiane del paese, dicevamo, hanno provocato almeno 40 morti, numerosi feriti. Il dramma della violenza in Nigeria è un vero e proprio cancro da estirpare ed è quanto sottolinea al microfono di Amedeo Lo Monaco il nunzio apostolico del paese, Monsignor Kazuja Augustin.
L'attacco di domenica, di giorno di Natale, sembra mostrare esattamente che c'è un cancro che bisogna attaccare immediatamente. Non soltanto dai cristiani o della politica, però forse anche ci vorrebbe un incontro della Commissione Nazionale Interreligiosa tra cristiani e musulmani di studiare insieme come prevenire queste violenze. Perché sicuramente, come diceva l'autorità locale, se questa bomba così forte è arrivato alla chiesa, è stata preparata qualche parte e qualche persona ha saputo oppure ha visto.
Qual è in questo momento la situazione in Nigeria dopo gli attacchi che hanno colpito le chiese?
Dopo l'attacco alla chiesa di Santa Teresa c'è stato un grande nervosismo anche in Australia. Mi sono recato là soltanto l'indomani insieme con l'arcivescovo dopo aver visitato i feriti all'ospedale in Abuja per consolarli e anche per dargli una presenza della Chiesa. E poi il messaggio del Santo Padre del giorno di Natale, anche nella festa di Santa Stefano. Questo messaggio ha aiutato molto per calmare gli spiriti, soprattutto nella zona dove è caduto questo attacco. Ha aiutato molto, non soltanto per consolare, però anche a assumere questa cosa con responsabilità piuttosto che con la violenza. Nella festa stessa di Santo Stefano, primo martire della Chiesa, è già un'omeria anche per questo popolo che ha sofferto il giorno stesso di Natale. Nella messa di lunedì, festa di Santo Stefano, che era la prima messa che si celebrava nella Chiesa di Santa Teresa dopo questa uccisione, molti fedeli sono venuti, quindi per dire che il messaggio di Santo Padre vi ha incoraggiato abbastanza per superare più rapidamente questo avvenimento.
Una prima lettura superficiale di quanto accaduto in Nigeria potrebbe far sembrare che si tratti di una guerra di religione. In realtà non è così, sono altri motivi legati a questi fatti così drammatici.
Vari non mancano di dire che dietro a queste cose ci sono anche delle motivazioni politiche. Questo da verificare molto, perché già abbiamo visto circa un mese fa, quando hanno arrestato un portavoce di questo movimento Boko Haram, sembrava che liberava alcuni contatti con i politici che stavano dietro agli ordini di questa gente.
Eccellenza, il gruppo Boko Haram avrebbe dei contatti con il mondo politico della Nigeria?
Secondo quello che si è liberato quando hanno arrestato il mese scorso, un ex portavoce di questo gruppo, condannato a 3 anni di carcere, sembra che sia vero.
E quale sarebbe l'interesse della politica nell'alimentare queste violenze?
Sembra che da quando abbiamo avuto le elezioni politiche di aprile scorso, questo gruppo Boko Haram si è rinforzato ancora di più, perché immediatamente dopo le elezioni le uccisioni sono più intensificate, soprattutto nella parte nord della Nigeria. C'è la voce che dice che alcuni politici del nord non erano contenti che viene eletto un presidente che viene dal sud, poi un presidente cristiano.
C'è il rischio che nell'Africa subsahariana arrivi in modo purtroppo sempre più forte Al-Qaeda, il fondamentalismo?
Questo è un gruppo fondamentalista che ha cominciato nel 2002, però si vede che sta aumentando i mezzi che aveva, che cominciano ad essere più sofisticati, vuol dire che qualcuno li lascia passare o far entrare nel paese, però è possibile frenarlo se ci sono le volontà.
Abbiamo appena ascoltato il nunzio apostolico in Nigeria, Monsignor Kazuja Agustin. Stiamo parlando della notte di Natale, una notte insanguinata in Nigeria, con diversi attentati contro chiese cristiane. Ovviamente l'audio era abbastanza rovinato, non di ottima qualità, ma immaginate anche voi il problema con le linee telefoniche. Quindi il nunzio apostolico ha definito l'attacco di domenica come l'espressione di un cancro che deve essere attaccato immediatamente, non soltanto dai cristiani o dalla politica, ma secondo il nunzio ci vorrebbe anche un incontro della Commissione Nazionale Interreligiosa tra cristiani e musulmani, proprio per studiare insieme come prevenire queste violenze. Si parla anche di contatti tra il gruppo terroristico Boko Haram, che pare quindi essere responsabile di quanto è successo la notte di Natale, il rischio che nell'Africa subsahariana arrivi in modo sempre più forte Al-Qaeda e il fondamentalismo si pensa sia possibile. Noi abbiamo al telefono in questo momento, ha seguito ovviamente tutta l'intervista al nunzio apostolico in Nigeria, Enrico Casale della redazione Popoli, il mensile internazionale missionario dei gesuiti italiani. Ha una grande storia alle spalle, il mensile nasce nel 1915 come strumento di informazione proprio sulle attività dei missionari gesuiti sparsi per il mondo, e oggi si presenta come un vero e proprio magazine di attualità, analisi e riflessione su questioni internazionali. Enrico Casale, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, anche il Consiglio Supremo Musulmano in un comunicato ha condannato gli attentati di domenica e c'è stato l'auspicio di provvedimenti necessari proprio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Il nunzio diceva che la strage è anche dovuta a, cioè soprattutto a motivi economici e politici.
Sì, io non metterei sul piano unicamente religioso questi, cioè non interpreterei questi attentati solamente sul piano del conflitto interreligioso, che è un pretesto, direi, che nasconde altri tipi di conflitti che sono fondamentalmente di natura economica. Io vi cito soltanto alcuni dati, tanto per farvi capire cos'è la Nigeria dal punto di vista economico. Intanto va detto che è il primo produttore africano di petrolio, e il petrolio garantisce il 95% dell'export nigeriano e l'80% delle entrate governative. Quindi questo petrolio potrebbe garantire una discreta ricchezza e un discreto benessere all'intero paese. Ma così non è, perché la corruzione e la mala gestione di queste risorse petrolifere portano di fatto all'arricchimento di una ristretta minoranza di popolazione e alla povertà della rimanente parte della popolazione. Pensate che l'indice di sviluppo umano del paese si colloca al 142esimo posto su 169 paesi presi in considerazione, e la disoccupazione intorno al 40%. È ovvio che con dati di questo tipo i fattori etnici e religiosi sono più che altro dei pretesti per nascondere il conflitto tra una popolazione poverissima e una stragrande maggioranza e una piccolissima minoranza molto ricca. Pensate che tre quarti della popolazione vive con meno di un euro al giorno, livelli insostenibili per chiunque.
C'è però il pericolo che si diffonda la Sharia anche agli occhi della metà cristiana della Nigeria, quindi creando evidentemente due fronti, quello cristiano e quello musulmano, anche se, come ci spiegava, probabilmente non è la motivazione meglio degli attacchi.
Allora, va detto una cosa, va precisata una cosa, che in alcuni stati, la Nigeria è una federazione di stati, in alcuni di questi stati gli stati del nord della Nigeria, la Sharia è già in vigore in materia di codice di famiglia e già questo ha allontanato da quegli stati le minoranze cristiane. Quindi c'è già una tensione di questo tipo legata all'estensione della Sharia, all'applicazione della Sharia in questi stati. Il gruppo terroristico Boko Haram vuole estendere tutta la Nigeria la Sharia, quindi l'applicazione della legge islamica. A questo si aggiunge anche il fatto che Al-Qaeda, cioè i gruppi fondamentalisti islamici che si riconoscono in Al-Qaeda, dopo diciamo, la sconfitta in Afghanistan e il ridimensionamento nella parte in Medio Oriente, stanno cercando di aprire un nuovo fronte nel Sahara e nel Sahel. Questo è molto evidente sia in Mali, sia nel Niger, sia nel sud dell'Algeria. Il rischio è che queste frange, il movimento estremista Boko Haram possa congiungersi a queste frange e condurre una battaglia per l'affermazione di un Islam radicale e certamente non dialogante in tutta la Nigeria. Questo sarebbe veramente un rischio per le comunità cristiane, non solo quelle cattoliche ma anche quelle di matrice protestante e anglicana, che sono molto forti in Nigeria.
Dai quotidiani emerge la paura di un Afghanistan africano.
Sì. A differenza dell'Afghanistan, e io aggiungerei a differenza della Somalia, che ha una situazione molto simile a quella dell'Afghanistan, in Nigeria esiste un governo centrale abbastanza forte e in grado di reagire alla violenza, ma come dicevo prima le ragioni non sono solamente di carattere politico e religioso ma anche economico, quindi se si affronta questo fenomeno solo con la violenza non si fa altro che scatenare un'ulteriore guerra in Africa. Probabilmente si dovrebbe incidere su una migliore redistribuzione delle rendite petrolifere a tutta la popolazione per aumentare il benessere e quindi togliere l'acqua ai pesci del fondamentalismo islamico.
Io ringrazio Enrico Casale, redattore del mensile Popoli. Per chi volesse anche la versione online,
popoli.info.
Ringrazio gli ospiti di oggi e tutto lo staff tecnico e di regia che ha permesso la realizzazione di questa trasmissione, al di là della notizia. Da Emanuela Campanile è tutto, rimanete sempre su 105 Live.